Il passaggio epocale è stato segnato dalla rivoluzione aristotelica, la quale, tra l'altro, vi apro questa finestrella perché se qualcuno di voi è appassionato di storia, gli storici francesi degli Annales hanno prodotto delle letture sul Medioevo che sono tra le cose più belle che gli uomini abbiano scritto, secondo me. Come i libri della Durie, di Duby, Lefebvre, gli storici degli Annales, gli storici della civiltà, no, 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 che hanno rivoluzionato anche l'idea di storia. Comunque, vi faccio questo piccolo accenno per dire dove è nato l'Occidente europeo. È alla fine dell'undicesimo secolo addirittura, quindi poco dopo l'anno 1000. Quando l'Africa del Nord e l'Europa orientale sono passati all'Islam e hanno rotto con Roma, che la Chiesa romana si identifica di fatto con l'Occidente, con l'Europa occidentale, appunto, no? L'Occidente che è ancora un adolescente, evidentemente, e viene però lavorato da energie nuove che ne faranno il cuore del mondo moderno, di quella che noi chiamiamo la modernità, che è europea. Modernità è l'Occidente europeo, che la globalizzazione sta travolgendo, no? All'origine del fiorire dell'Occidente stanno le questioni climatiche e demografiche, sappiamo, credo lo sappiamo tutti ormai, queste robe qui. Cioè le trasformazioni profonde del mondo dei campi, del mondo rurale, nuove tecniche, si coltiva e si raccoglie addirittura 3-4 volte all'anno in certe zone e quindi si mangia meglio, si mangia di più e quindi si diventa più tardi, si muore di meno, crescita demografica, no? E quindi si incomincia a scambiare, a commerciare. Nascono i mercanti, nasce addirittura per utilità dello scambio la moneta, addirittura lo spirito capitalistico. Gli studi di Perrin sul Mediterraneo, i mercati dal Medio Oriente ai mercati della Lombardia e delle Fiandre, che è stato l'asse economico dell'Europa. E invece l'altra grande direzione dall'Africa alla Spagna in Europa. Ma vedremo cosa succede dal Marocco alla Spagna, un piccolo fatto che ha cambiato il cristianesimo. Nascono i comuni, nascono le città, bisogno di espansione, quindi le crociate, la riconquista spagnolo, Marocco, Mongolia, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo ordine di fattori della nascita di questo nuovo mondo, che chiameremo poi la modernità occidentale, e poi l'effervescenza culturale e spirituale, la lingua parlata, un pensiero più laico, quindi si esce dal latino e quindi il mondo diventa più laico, si sottrae ai chierici. I monasteri diminuiscono di importanza, scelgono la linea più ascetica, l'humilitas, la tradizione. San Bernardo, per dare un esempio, contrario della modernità, ha fatto la lotta a morte a Abelardo perché introduceva il perché nelle discussioni teologiche, mentre la teologia doveva essere la sentenza che ripeteva i pareri dei padri, le auctoritas, autoritates. Allora, crolla la centralità monastica, crescono invece di importanza le scuole episcopali, cioè le scuole della città, no? Abelardo a Parigi, Anselmo a Lione, Berengario a Tours, Fulberto a Chartres. Sono i grandi luoghi dell'Europa questi, se viaggiati. Centri che poco alla volta si specializzano, si direbbe, che diventano famosi in una branchia del sapere, la filosofia a Parigi, il diritto a Bologna, la medicina a Salerno, a Poitiers. La popolazione studentesca, turbolenta e innovativa, crea appunto dei sindacati, no? Delle associazioni. Insegnanti e alunni si raggruppano in associazioni. O universitas, l'università, che è il fenomeno parallelo alle corporazioni e ai comuni, le università, che segnano un cambiamento proprio di modo di ragionare, cambiano il modo e i contenuti dell'insegnamento, mentre la lectio, la lettura, dei testi antichi consisteva in un commento in genere devoto alle sentenze dei padri della tradizione. Nelle università i testi cominciano ad essere interrogati. Quando, chi li ha scritti, questa questione rispetto alla ragione, come regge, no? Le questiones, no? Le domande. Fanno oggetto di una riflessione elaborata, razionale, critica, che prende la forma delle quaestio, delle disputatio. Nasce la scolastica. Scolastica, rispetto a teologia monastica, è questa maniera di interrogare le fonti cristiane con questo atteggiamento critico, dove il soggetto appunto fa delle domande. Quindi espressione di una volontà di capire, di sapere, di una valorizzazione della ragione, della curiositas, che è il fondamento del sapere, no? Il mondo, la natura, non è più considerato come un simbolo, ma è da studiare in se stesso. E lo strumento privilegiato è la conoscenza della scienza e della filosofia greca, che viene resa possibile da nuove traduzioni fatte in Spagna da marocchini. Scusate, è successo così. A partire da versioni arabe. E siccome vedo che non abbiamo tempo, vi voglio però raccontare una storia, magari 7-8 minuti con la storia la reggiamo, che riguarda appunto Averroè, l'abbiamo chiamato così noi perché il nome era difficile da dire, no? Dunque Averroè nasce nel 1126 e muore nel 1198, quindi verso il 1002. E la cosa, mentre appunto, annotavo sta roba qui, dicevo, guarda che cosa vado a dire, è una cosa buffa davvero, no? Cominciare a raccontare la storia della modernità a partire dal Marocco, dai marocchini, esattamente da Marrakech. Marrakech è stata fondata nel 1062 da una dinastia berbera degli Almoravidi, che dopo essersi impadroniti del Marocco, a partire dal 1086, sottraggono ai cristiani buona parte della Spagna. La politica di questa dinastia è una politica intollerante, di forza, sospettosa della cultura. Bruciano i libri del celebre filosofo e teologo Ghazzali. A partire dal 1140 parte la ribellione degli Almoadi, che vuol dire quelli che professano l'unicità di Dio, no? Che in poco tempo prendono il dominio su tutto il Maghreb e la Spagna. Sotto il loro regno l'Occidente musulmano conosce un'intensa attività commerciale e intellettuale, musica, filosofia, architettura. se andate nel sud della Spagna, la parte araba di Granada, Siviglia, Cordova, per esempio la Giralda di Siviglia, che viene ammirata come uno dei grandi, e di questi berberi del Marocco. Allora, nel 1163 diventa califfo Abu Yaqub. Dunque, un suo contemporaneo scrive: capelli neri, proprio come me, un volto rotondo, la bocca e gli occhi grandi, di statura alta, la voce chiara, era affabile e gentile, parlava benissimo, di piacevole socialità. L'intelligenza acuta, l'altezza del suo sguardo lo portarono a occuparsi di filosofia. In diversi campi di essa divenne profondo conoscitore. Fece riunire su queste materie una quantità di opere che uguagliavano la celebre raccolta di Hakem II, famosa biblioteca di Cordova, che poi è stata in gran parte bruciata. Oh, state attenti cosa succede. Sovrano illuminato prende come visir un medico spagnolo, è un medico arabo che è in Spagna, Tofail, Ibn Tofail, il quale ha scritto un curioso romanzo filosofico che raccontava di una specie di Robinson Crusoe, cioè un bambino che cresce in un'isola, selvaggio, con gli animali, e però rilegge, una specie di Rousseau anche, no? Rilegge una sorta di antropologia e filosofia dell'uomo e del mondo. Allora arriva lì un vecchio uomo di spiritualità, quando sente questo qui, dice: ma devi venire sulla terraferma a raccontare queste robe qui, perché non le sanno lì. Allora questo viene sulla terraferma e trova una spaventosa ignoranza e superstizione. E aveva concluso che era meglio lasciare la gente ai suoi dogmi e alle sue religioni. Perché quel tipo di verità sull'uomo, appunto, non era gradito. Non era gradito. E faccio notare, perché poi in Averroè sta roba qui scatta, una sorta. Beh, Averroè insiste sull'unica verità, adesso io la chiamo doppia verità, no? A seconda che l'unica verità ha una destinazione volgare e l'altra riservata ai saggi. Come dire, è quello che dirà Nietzsche, no? Che la religione è il platonismo della gente, è il platonismo popolare, capito? Che serve per dare un po' di sicurezze, no? Ovviamente Nietzsche lo diceva a partire dal sospetto della falsità di questa proiezione, no? Assai Platone, le ombre là fuori. Vedono le ombre, capito? Il mondo delle idee, bisogna penetrarle, e tutta questa idea. Nel 1163 il barbiere là, come il medico, sì, perché poi i medici erano anche barbieri, no? Il medico scrittore Tofail chiede al califfo di presentargli un suo amico, Ibn Rokht, che sarebbe appunto Averroè, il quale è nato a Cordova nel 1126 ed è già abbastanza noto, è già famoso per le sue conoscenze mediche, giuridiche e filosofiche. A Marrakesh, quindi lui porta questo suo amico dalla Spagna, viene introdotto dal sovrano e Averroè racconta a lui cosa è successo in questo incontro. Tra l'altro è bellissimo perché dice: mi ha chiesto dei figli, mi ha chiesto della famiglia, la mia storia, quindi era una persona veramente umanistica. Dopo aver ascoltato la sua storia, la sua famiglia, cito: la prima cosa che mi chiese fu: qual è l'opinione dei filosofi riguardo al cielo? È esso una sostanza eterna? La questione aristotelica, no? Il cielo immobile, il motore primo, Dio. Dio garantisce la stabilità dei cieli. E ma poi sulla terra non c'entra niente, capito? La terra è dell'uomo, la posizione. E poi la discussione sulla cristianizzabilità di Aristotele, no? Che accenneremo. Allora, questo qui, il califo gli chiede, dunque, il cielo è una sostanza eterna o è stato creato, in sostanza? Cioè, come se dicesse, ha ragione la filosofia, Aristotele, o hanno ragione i teologi che dicono che l'ha creato Dio, o la religione, appunto. Io restai confuso e timoroso, perché non ha pesto sul cu, come il suo predecessore, se io dico che la religione è sbagliata. Io restai confuso e timoroso, cercai di divagare, di non rispondere, perché non sapevo cosa gli aveva detto Tofaila a mio riguardo. Il principe comprese il mio disagio, si rivolse a Tofaila e si mise a discorrere sulla questione che aveva posto, riferendo ciò che avevano detto al riguardo Aristotele, Platone, gli altri filosofi e gli argomenti che erano stati loro contrapposti dai teologi musulmani. Il rapporto ragione-fede, appunto, no? Questo califo li conosceva bene, questi problemi. Il principe intanto, quindi ha risposto lui il principe, capito? Fondamentalmente ha detto questa è la questione. Questo qui si è sentito rincuorato, dice il principe intanto mi aveva messo a mio agio e questo mi indusse a parlare a mia volta e esprimere le mie conoscenze a questo riguardo. Quando venni via mi fece regalo di una somma di denaro, di un prezioso vestito di cerimonia, di una montatura. Passati i tempi. Stupefacente conversazione a Marrakesh. Nel XII secolo. La domanda posta di punto in bianco dal califfo tocca un punto decisivo del confronto tra filosofi e teologi. Il mondo esiste da tutta l'eternità o è stato creato da Dio? Appunto la linea di senso che Platone pone tra il mondo intelligibile e sensibile che comunicano attraverso le idee, attraverso l'anima, appunto, e che invece Aristotele in qualche maniera ha separato, no? Valorizzando quindi il fatto che il mondo lo deve affrontare l'uomo con la sua ragione. No? Averroè all'inizio è prudente, non sa se può sostenere un punto di vista filosofico davanti a un'autorità dell'Islam. Poi, messo a suo agio dall'apertura del califfo, espone il suo punto di vista. È la posizione di Aristotele, che egli conosce perfettamente e per il quale ha una stima sconfinata. Accanto a Dio, essere supremo, atto puro, motore immobile del mondo celeste, esiste la materia eterna, il mondo sublunare, che è affidato all'uomo, alla ragione, e che non potrebbe dunque essere oggetto di un atto di creazione. Se pensate all'evoluzionismo, no? Alle discussioni in questi ultimi due secoli tra la teologia cattolica e la scienza, diciamo, virgolette, dell'evoluzione, no? Questa tesi, dice Averroè, è la sola conforme alla ragione, ma è accessibile solo ai filosofi. Per gli altri va bene mantenere la dottrina ortodossa della creazione. Si ritrova, come vedete, la doppia verità del nostro Robinson Crusoe, anche se Averroè afferma che la verità è unica. Lui scrive proprio un libro sull'armonia tra rivelazione coranica, evidentemente, e ragione. La verità è unica, ma la si deve esprimere diversamente a seconda del pubblico a cui ci si rivolge. Nel suo trattato sull'accordo tra religione e filosofia, egli si propone di unire il razionale e il tradizionale. questo programma è possibile, dice sempre Averroè, perché la legge divina, il Corano, possiede un senso interno, esoterico, e un senso esterno, esoterico. Il primo riservato agli uomini di scienza, il secondo a chiunque, che sia. Rispettando la fede dei semplici fedeli e la libera ricerca dei filosofi, è invece molto severo coi teologi, colpevoli, secondo lui, di turbare gli spiriti diffondendo a causa della loro ignoranza interpretazioni malfondate. Condivideva il califfo questo pensiero di Averroè. Sapete che oggi c'è tutto un pensiero islamico che si apre esplicitamente alla modernità, all'interpretazione, all'ermeneutica del Corano, ai temi dell'antropologia, no? Condivideva questo punto di vista il califfo. Pensava che il futuro dell'Islam sarebbe dipeso dalla sua capacità di rinnovarsi accettando il questionamento dei filosofi. Nel 1169, 6 anni dopo la prima conversazione, il califfo invita di nuovo Averroè a Marrakesh. Ma probabilmente era una situazione di governo difficile, troppo preso dalle necessità del governo, lascia al suo vizir la cura di ricevere l'invitato. E scrive Averroè: Ben Tofail mi fece chiamare e mi disse: Ho sentito oggi il principe dei fedeli lamentarsi dell'oscurità di Aristotele, dei suoi traduttori e delle difficoltà che c'è nel comprenderli. Piacesse a Dio, diceva Tofail, riferendo che così aveva detto il principe, piacesse a Dio che qualcuno analizzasse questi libri di Aristotele ed esponesse chiaramente il contenuto, dopo essersene lui stesso penetrato, in maniera da renderli accessibili a tutti. Tu hai tutto ciò che serve per fare un lavoro così, dai, intraprendilo. Conclude Averroè, ecco ciò che mi ha portato a scrivere le analisi che io ho fatto delle diverse opere di Aristotele. Allora, proprio 5 minuti di questa storiella leggera, dai. Averroè si mise subito all'opera, in 20 anni. Commentò libro dopo libro la quasi totalità dei trattati conservati dei peripatetici, si dicevano, no? Del liceo, del portico dei lupi, come lo chiamavano, di Atene, dove Aristotele insegnava camminando, camminare peripatein in greco, quindi peripatetici, no? Ironia della sorte, questo lavoro titanico non fu sfruttato dall'Islam. Non portò beneficio all'Islam. I teologi islamici reazionari vi si opposero con tutte le forze. Averroè morì in disgrazia nel 1198. L'immobilismo aveva vinto. D'altra parte, intanto, avveniva la riconquista. Riprendeva vigore la riconquista cristiana. Nel 1212, dopo la disfatta di Las Navas di Tolosa, gli Almoidi perdevano definitivamente la Spagna, esclusione del piccolo regno di Granada che cadrà nel 1492. No? Sarà invece l'Occidente cristiano a profittare del lavoro di Averroè. Grazie ad Averroè le opere di Aristotele entrarono in forze nelle giovani università di Parigi e di Oxford. Fino allora delle opere di Aristotele si conosceva solo il Trattato di Logica, tradotto già da Boezio nel VI secolo. E allora, attraverso tutto il lavoro dei traduttori di Toledo e di Palermo, Salerno, Palermo, Marocco, interessante, che noi, la Padania ha fatto i telai. Attraverso gli atelier di traduttori di Toledo e di Palermo arrivano, accompagnati da commenti approfonditi, nuovi testi fondamentali di Aristotele, la fisica, decisiva, la metafisica, l'essere, l'etica, la grande etica aristotelica, tutti i nostri trattati sulle virtù, le passioni di Tommaso sono tutte aristoteliche, tutte. La politica, pensiero politico di Aristotele, che portavano appunto in Occidente un poderoso sistema scientifico e filosofico coerente, potente, affascinante e rivoluzionario. Rivoluzionario perché fino allora il pensiero cristiano era stato dominato da Sant'Agostino. E nel pensiero cristiano non c'era quella questione di opporre ragione e fede, dal momento che la ragione era strettamente subordinata alla fede e la filosofia era ancella della teologia. Con la scoperta di Aristotele tutto cambia. Magari la prossima volta vi racconto così in breve la storia di San Tommaso, magari vale di più di tanti discorsi, no? Però con la scoperta di Aristotele nasce una filosofia autonoma, non ancilla teologie, capito, no? Essa, senza dipendere dalla fede, vuol decifrare il mondo, spiegare l'uomo e persino dire la sua su Dio. Lasciando la teologia la cura di commentare la scrittura, la filosofia organizza liberamente il suo campo di sapere e, basandosi sull'osservazione della natura, sulla fisica, la physis, no, fonda la possibilità di una conoscenza scientifica. E riflettendo sulla società, al di fuori dal riferimento immediato alla Chiesa, alla religione, costruisce la teoria dello Stato laico e della separazione dei campi e dei poteri. Vedete, sono in nuce i pilastri della modernità, no? Certo, Averroè è stato un traduttore, non dico che viene dagli arabi Aristotele, Aristotele viene dalla Grecia. Questo intreccio è suggestivo. Però è interessante che il fatto che noi vediamo l'Islam semplicemente come il grande nemico della modernità e dell'Occidente. Beh, questa storia è molto, perché non è solo la storia di Averroè. È chiaro che dietro a questo c'è tutto un Islam che noi non conosciamo, che è parte fondamentale dell'Occidente. Però il mondo va così, insomma. Che si capisce qualcosina, dopo chi comanda, se non capisce tanto, fan passare comunque. Va bene, mi chiedo scusa che ho allungato un po', ma io sostanzialmente penserei di presentarvi un po' la sintesi tomista, così molto superficialmente, con la quale, a mio parere, potrebbe essere esemplificato il canovaccio della trascrizione del cristianesimo dentro la tradizione. So, anche questa duplice via platonica aristotelica, per quanto io l'abbia detto in maniera superficialissima, però credo che orienti, no, una lettura. Questa storia affascinante, sicuro affascinante. E vedremo cosa succede nella modernità. Qui noi abbiamo risposto con Lutero da una parte, col Concilio di Trento dall'altra, cercando continuamente di interpretare questo l'inalto, l'imbasso, no? La natura, la grazia, soprannaturale, naturale. Se le dirà. Vi ringrazio e vi auguro buonanotte.